Radio Shepherd, la migliore alternativa.
Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a Sherwood Festival, benvenuti sulle frequenze digitali dello streaming di Sherwood.it. Questa sera approfondiamo il tema di estrema attualità legato alla sindemia, ovvero a come la situazione generata dal coronavirus ha influito e sta influendo sulle nostre vite, tanto da un punto di vista medico ovviamente, ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista relazionale. Oggi è una giornata molto particolare anche per il nostro festival. E prima di salutare e dare il benvenuto agli ospiti qui nello studio di Radio Sherwood in festa, ci tengo a sottolineare quanto la proprietà di linguaggio sia e si stia dimostrando un elemento estremamente problematico. Nei giornali locali di oggi, a Padova, il festival viene descritto come un focolaio, un cluster della variante Delta del virus. Ebbene, leggendo poi il contenuto di questi scarni comunicati stampa della SL6 di Padova, riportati dagli organi di stampa, si capisce come semplicemente la presenza in città di 10 persone che hanno frequentato questo luogo e che purtroppo per loro hanno i sintomi e hanno la positività al virus, quindi queste due cose vengono accostate in modo arbitrario, semplicemente questo evento sia usato come incentivo a vaccinarsi da parte della direzione medica della SL di Padova. Ebbene, questo è un piccolo episodio che certamente non deve essere passato inosservato, che certamente abbiamo controbattuto con un comunicato stampa e vi invito a condividerlo dalle pagine social su Facebook e su Instagram del festival. Il festival ha adottato un suo protocollo di gestione sanitaria, facciamo i tamponi a tutte le persone, circa 150, che mandano avanti questa esperienza di cooperazione sociale. Rileviamo la temperatura all'ingresso, abbiamo adottato tutte le misure di protezione per le persone che qui lavorano e che qui frequentano ogni sera questo spazio di aggregazione sociale e di approfondimento politico. Le mascherine sono a disposizione gratuitamente per tutte e per tutti, in tutte le casse, in tutti i banconi sono presenti barriere di plexiglass che ci impongono quel distanziamento che vorremmo tanto annullare, però sono quell'elemento di tutela e di garanzia che ci garantisce il fatto che questo festival si svolga nella migliore delle situazioni possibili. Ci sono molti accorgimenti tecnici che abbiamo dovuto assumere nell'impostazione e nella gestione di questa edizione di Sherwood Festival e sono modifiche, diciamo così, una macchina molto rodata che sono anche stato il frutto di una serie di riflessioni fatte durante questi 2 anni in cui il festival non c'è stato. Una di queste certamente è stato il convegno sulla salute che il 28 marzo del 2021 in forma online, l'unica materialmente possibile anche solo 3 mesi fa di fatto, poco più, abbiamo costruito e che è stato costruito da 3 realtà, 3 realtà territorializzate nel nord-est, nella città di Vicenza, il Caracololo Jackson, a Brescia, la realtà di Non sta andando tutto bene, un percorso di critica a quella narrazione che durante la quarantena ci diceva con tanto di fiorellini e arcobaleni, sì dai che passerà, andrà tutto bene, poi nel futuro, adesso il presente non è un problema. Invece no, il presente è sempre problematico e non sta andando tutto bene, nel nome ci riporta a questa necessità di critica materiale e di azione nel presente e nell'immediato. E l'Assemblea per la Salute del Territorio di Bologna, che ha approfondito e ha vinto una lotta, una vertenza contro la gestione della sanità nella città di Bologna, vedendo vittoriosa la battaglia su un ufficio di prenotazione di quartiere. Queste sono le 3 realtà che si sono poste un problema in comune, cioè il problema di dotarci di strumenti teorici, di lettura, di elaborazione, in modo da costruire un nuovo terreno di organizzazione anche dentro ai conflitti sociali, dentro alle problematiche che il presente ci impone e che ci ha visto appunto il 28 marzo in una lunghissima, densissima e molto interessante giornata di discussione teorica, approfondire e sviscerare molti aspetti che sono oggi raccolti finalmente in questa forma di volumetto, di rivista, che sarà disponibile in qualche copia qui a Sherwood Festival, che certamente nei prossimi nelle prossime feste estive non mancherà di essere disponibile, che sarà ovviamente scaricabile online, già lo sono perché sono le trascrizioni di alcuni degli interventi di quella giornata, che aveva tre temi. La prima sessione era alla ricerca di una nuova sanità. Che cos'è il concetto di sanità? Che cos'è il concetto di salute, non solamente dal punto di vista della funzionalità di un organismo atto a produrre, ma come questo tema era ed è strettamente connesso a un concetto sociale. Il nuovo concetto di salute, il tema della seconda sessione, ha appunto sviscerato anche quali sono state le origini, il salto di specie fatto dal virus, cosiddetto spillover. Evidentemente a marzo guardavamo al vaccino come al momento liberatorio, come uno strumento in cui, grazie all'immunizzazione di tutti gli individui, o quasi, si sarebbe superata questa fase appunto di isolamento sociale, di distanziamento sociale, contro la quale e dentro la quale comunque sono nate decine e decine di forme di auto-organizzazione e dentro alla quale queste situazioni, che già erano attive sui temi della salute a partire da problematiche territoriali pregresse alla pandemia, hanno saputo intervenire e catalizzare in una giornata di convegno le problematiche già note e già affrontate nei territori. Ultima parola da spiegare: perché sindemia? Una parola che si sente molto poco, una parola che abbiamo imparato leggendo il Lancet, leggendo la rivista di riferimento per la scienza medica in tutto il mondo, una parola che mette in sé sia le conseguenze sociali e politiche, quanto le origini sociali e politiche di uno stato di salute che viene meno a causa di un agente patogeno, nella fattispecie il coronavirus. Sindemia 0202 era il tentativo di rovesciare la narrazione, la prospettiva che la fase di sindemia, appunto di pandemia, arginata attraverso quarantene, attraverso l'isolamento sociale, era la fase che abbiamo vissuto e che rendeva impensabili anche situazioni come queste, appunto, fino a un paio di mesi fa. Io credo che possiamo fare un giro spiegando e presentando queste tre situazioni, a partire dalla situazione di Vicenza, dall'esperienza incredibile del Caracol Hollow Jackson, che ha e sta sviluppando al suo interno anche un percorso medico. Teo Molinfop, che ringraziamo per essere qui con noi, ci spiegherà qual è l'origine di questa esperienza e quali sono le prospettive che stanno andando avanti. Ringraziamo per essere qui con noi sicuramente Lavinia Boggia e Luca Negrogno dell'Assemblea per la Salute del Territorio di Bologna e Michele Borra, non sta andando tutto bene Brescia. Io inizierei da Teo per procedere poi con Michele e infine Lavinia o Luca sulla vostra esperienza molto particolare, perché se il Nord-Est e il territorio bresciano-lombardo hanno un pregresso di devastazioni territoriali, di lotte radicate contro discariche, inceneritori, autostrade e quant'altro, invece l'esperienza da cui nasce l'Assemblea per la Salute e per il Territorio, come dicevo prima, guarda direttamente al modello di organizzazione del welfare e del welfare sanitario in una città estremamente particolare e complessa come quella di Bologna. Quindi questi due filoni si sono uniti nell'alimentare, nel produrre questo convegno, e a questo punto lascio appunto la parola a Teo e procediamo con gli altri contributi.
Ok, allora intanto ciao a tutti e a tutte, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui. Allora, prima di dire l'origine, cos'è il Caracol Hollow Jackson, io volevo partire da un altro punto di vista, nel senso volevo partire da un po' da un'opinione molto diffusa, un luogo comune in cui praticamente si dice che la sanità in Veneto funziona e che è una delle come dire delle eccellenze del territorio nazionale, e questa idea si è anche molto rafforzata dopo il primo lockdown per la gestione che è stata fatta in Veneto dell'inizio della pandemia. Allora, penso che un po' tutti sappiamo che in realtà non è così, è un po' più complessa la cosa. Però per un momento facciamo finta che sia vero, che la sanità in Veneto funziona. Ma il fatto che la sanità funziona in Veneto, e prendiamo per vera questa cosa anche se non è così, comporta il fatto che il territorio, la popolazione, le comunità siano in salute? Credo che la risposta sia no, ovviamente. E perché voglio partire così? Per dire che nell'immaginario e anche istintivamente noi colleghiamo il tema della salute con la sanità. E ci viene forse spontaneo fare questo collegamento. Mentre invece ragionare di costruire una salute e una nuova salute collettiva è un ragionamento più ampio. Cioè, penso che, e parlo solo della provincia da cui vengo, di Vicenza, che non si può parlare di salute, di una nuova salute collettiva, se non ci si pone il problema del fatto che, ad esempio, Vicenza è la quarta città in Europa più inquinata per quanto riguarda il PM2.5, insomma, e per il fatto che Vicenza è purtroppo al quarto posto in Europa come tasso di mortalità da PM2.5. Cioè, quindi come si fa a non porci il problema dell'aria che respiriamo ogni giorno da una parte, ad aggiungere le sfighe varie che abbiamo, per non parlare dell'acqua contaminata dai FAS della Miteni di Trissino, o comunque per non parlare poi, e stamattina eravamo ad Arzignano a un'iniziativa organizzata dai comitati No FAS, del fatto che negli anni fa i torrenti della Val del Chiampo assumevano il colore in base agli scarichi delle concerie del luogo, insomma. Quindi il primo punto, secondo me, se dobbiamo ragionare di salute, dobbiamo porci il problema di quali sono i determinanti sociali, economici e ambientali che intervengono in questo concetto. E da qui, come caracol, a dir la verità, essere sinceri, l'approccio che abbiamo avuto come caracol al tema della salute è stato l'inizio del ragionamento sanitario in senso stretto. Cioè, leggevamo il fatto che in Veneto quasi 700.000 persone rinunciano a cure, a visite specialistiche per questioni economiche, e quindi come caracol, quando abbiamo generato il progetto, abbiamo subito pensato in modo diretto: dobbiamo fare l'ambulatorio, perché se le persone rinunciano alle cure, il nostro modo di intervenire per garantire la salute maggiore alle persone è quella di costruire un ambulatorio popolare che garantisse cure gratuite per chi è in difficoltà economica. E questo abbiamo fatto, e questo è quello che, e dopo magari lo racconteremo più nel dettaglio nel secondo giro di interventi. Però quello che abbiamo capito nel corso del tempo è che non era sufficiente costruire un ambulatorio popolare per allargare il diritto alla salute. E quindi piano piano ci siamo resi conto che tutto il caracol, con tutti i suoi progetti, che contribuisce a costruire salute nel quartiere e nella nostra città. Costruisce salute la scuola popolare, lo costituisce la sede di ADL Cobas, che costruisce vertenze sindacali e cerca di strappare reddito per chi non ce l'ha, e lo costituisce anche l'Emporio Solidale che abbiamo al piano terra. Quindi è la complessità di questo progetto che contribuisce a costruire il termine di salute. Perché alla fine, se ci pensiamo bene, io ho partecipato per altri motivi a molti convegni dei dipartimenti di prevenzione dell'ULS del Veneto, dove dal punto di vista del discorso tutti dicono che dobbiamo contrastare le disuguaglianze in salute agendo sui determinanti sociali, economici. Tantissimi seminari dove si pone il tema della rigenerazione urbana, della riqualificazione degli spazi abbandonati per produrre salute nel territorio. E devo dire anche con progetti, parlando di progetti super interessanti, molto anche molto innovativi. Peccato però che a nessuno all'interno di questi convegni, quando parla di rigenerazione urbana, non dice due o tre cose semplici. Che rigenerazione urbana prima di tutto significa, per esempio per Vicenza e provincia, bonificare la Miteni. Cioè questo è rigenerare il territorio. Questa è una tendenza un po' diffusa in Veneto, la rigenerazione urbana ad esempio è smettere di costruire supermercati ovunque. Cioè a Vicenza ne stanno costruendo uno ogni 100-200 metri. Quindi c'è nessuno che tocca il tema che la rigenerazione urbana passa da mettere in discussione il sistema economico che stiamo vivendo. E questo un po' tocca a noi, quindi è questo il ruolo che abbiamo nella costruzione di una salute nuova e di comunità.
Grazie Teo. Michele, molte problematiche sono comuni e affrontate più o meno dallo stesso punto di vista, però in territori che apparentemente sembrano slegati. Il virus ci ha insegnato che c'è un territorio solo, si chiama pianeta Terra, ci viviamo tutti, dobbiamo prendercene cura. Allora, questo concetto di cura e di salute a Brescia è stato anche evidenziato da anche quelle mobilitazioni di camici grigi che hanno direttamente attaccato la direzione sanitaria e il modo in cui la sanità viene gestita ed è stata gestita in maniera emergenziale, cioè aiuto, stanno tutti male per una disfunzione respiratoria, facciamo solamente un investimento sulla terapia intensiva per quest'urgenza, che è vera, che ci manca, che non si cura la gente, però di fatto si è bloccata tutta una filiera di prevenzione. Teo ha appena messo in evidenza come quella filiera di prevenzione in realtà abbia una barriera di reddito a monte, e quindi questo è un altro elemento da non trascurare.
Innanzitutto ringrazio per l'invito le compagne e i compagni di Sherwood Festival e anche l'Assemblea per la Salute del Territorio di Bologna e il Caracol Olol Jackson per esserci qui per discutere insieme e ovviamente anche per il percorso che abbiamo iniziato alcuni mesi fa insieme e che ovviamente cercheremo di proseguire. La rete non sta andando tutto bene, è nata a Brescia dopo il lockdown, diciamo il vero e proprio lockdown di marzo e aprile 2021. È un'esperienza che è nata non appena ci si è potuti rincontrare dopo l'esperienza appunto di isolamento sociale che è stato per tutte e per tutti i mesi di marzo e aprile dello scorso anno. Però è importante per affrontare i temi che affrontiamo stasera che io torni un attimo con la memoria a quelle giornate, anche un po' per capire come si è venuto a creare questo gruppo, che è un gruppo di sanitari e sanitarie, ma è anche un gruppo di persone, cittadine e cittadini, di sindacalisti, sia dei sindacati confederali che dei sindacati di base, una rete molto eterogenea di gruppi e associazioni che hanno provato subito dopo il lockdown a aprire un confronto, un dialogo tra di loro su tutto ciò che ognuno, magari nelle proprie riunioni, nelle proprie assemblee, con la propria organizzazione, il proprio gruppo, anche individualmente, aveva sviluppato durante un lungo lockdown che evidentemente aveva posto delle questioni a tutte le persone. E che nella nostra provincia ha significato due mesi, anche di più, anche dopo il lockdown, ha significato, io vivo in città, ma in città in particolare, essendoci poi gli ospedalieri più grossi, ma anche nella provincia, ha significato 2 mesi di clausura, ognuno nel proprio appartamento, nella propria casa, ma con il sottofondo costante delle ambulanze, con i racconti di chi lavora negli ospedali di una situazione critica, la consapevolezza che all'interno degli ospedali a un certo punto addirittura il personale sanitario è stato costretto a scegliere le persone che potevano cavarsela o meno, e quindi in una situazione di questo tipo, che però era anche la situazione in quella che penso probabilmente una delle, o la provincia più industrializzata del paese, è stato anche il lockdown in cui ci sono stati per la prima volta dopo decenni degli scioperi praticamente generali a livello provinciale dei metalmeccanici, che hanno incrociato le braccia in tutte le acciaierie, le principali fabbriche, anche non solo le acciaierie, anche nell'industria tessile e nella gomma plastica molto diffusa nella nostra provincia, hanno incrociato le braccia perché i padroni, quando già era conclamata la situazione pandemica, li obbligavano ad andare a lavorare. Per la prima volta dal primo dopoguerra, la decisione di incrociare le braccia dei metalmeccanici ha imposto alla FIOM CGIL di indire degli scioperi continui fino a che non c'è stata la chiusura delle fabbriche. Tutto questo all'interno di una cornice che aveva reso evidente, senza ombra di dubbio, la gestione che si può definire criminale dell'emergenza sanitaria da parte della regione Lombardia guidata dalla Lega. Criminale non soltanto, e qua i temi che si aprono chiaramente un po' anche in Sindemia 0202, è stato anche il tentativo di cercare di tracciare una linea, no? Un fil rouge che lega tutto quello di cui proviamo a parlare brevemente anche stasera, non soltanto per il prima della pandemia, cioè che la pandemia ovviamente ha mostrato il nervo scoperto di una sanità, no? Di una sanità lombarda modello, ma modello di privatizzazione, modello di aziendalizzazione, il più avanzato a livello nazionale, ma il modello verso cui navigano anche tutte le altre organizzazioni sanitarie pubbliche delle altre regioni, no? Tante volte ci siamo confrontati con le compagne e compagni del Veneto che ci hanno detto: sì, ma guardate che Zaia ha avuto, tra virgolette, anche la fortuna che in Veneto questo processo, non grazie a loro che vogliono accelerarlo, è rimasto indietro, e quindi magari rimane della medicina territoriale in più e una minore ospedalizzazione, no, del concetto di salute e di medicina. Quindi da una parte la gestione criminale precedente, cioè anni di smantellamento, come adesso non mi sto a dilungare su questo, lo sappiamo purtroppo tutti, della sanità pubblica, dei servizi accessibili, dei servizi medici accessibili a tutte le persone, e un'entrata nella gestione di ogni tipo di patologia del privato in maniera aggressiva, in maniera pervasiva e potente all'interno della sanità regionale. Ma dall'altro canto sappiamo benissimo, grazie anche alle inchieste, no, di Francesca Nava e di altre giornaliste e giornalisti e di attivisti e attivisti, sappiamo benissimo come, con responsabilità ovviamente divisibili tra governo nazionale e governo regionale, anche amministrazioni locali, la mancata chiusura delle fabbriche, la mancata chiusura delle aziende, di tutti i luoghi di lavoro per lunghissimo tempo, anche quando il lockdown stava praticamente iniziando. Il continuo appunto tentare inizialmente di negare la gravità della situazione, no? E quindi ci ricordiamo tutti, no? Anche i vari sindaci, pure di centrosinistra delle città lombarde, Sala, Gori, che appunto invitavano, no, a non fermare le attività durante la pandemia, dove chiaramente chi poi si trovava nella situazione di non vedere garantita la propria sicurezza e la propria salute erano le lavoratrici e i lavoratori. Quindi in tutta questa situazione le persone che poi si sono trovate nella rete non stanno tutto bene, ognuna nel proprio ambito ha sviluppato dei ragionamenti e abbiamo provato a dar vita, e poi ci siamo riusciti, a questa esperienza che è stata la rete non sta andando tutto bene, che ha prodotto non soltanto manifestazioni, presidi, assemblee pubbliche, ma anche del materiale simile a quello che stiamo presentando questa sera, però declinato sulla nostra realtà locale, prendendo esattamente in questo modo gli interventi che c'erano stati durante una grande assemblea pubblica che a giugno del 2020 eravamo riusciti a organizzare in piazza a Brescia, e provando a produrre un discorso che ribaltasse un po' la prospettiva di cui parliamo prima, cioè che si chiedesse cosa serve. Giustamente prima si diceva, viviamo, no, un modo di intendere la medicina emergenziale, c'è il problema, interveniamo, ma le sanitarie, i sanitari, i medici, le mediche con cui abbiamo avuto a che fare, quindi le persone più competenti da questo punto di vista nel gruppo non stanno tutto bene, fortunatamente hanno... ci hanno fatto scoprire un altro modo di ragionare intorno alla sanità e alla salute, ovvero quello che parte dal principio, dal concetto di prevenzione, di solidarietà e di cura collettiva. E poi da lì ci sono tutti i discorsi che riguardano la medicina territoriale, di prossimità, la presenza sul territorio. E aggiungo, perché l'ha detto Marco, io credo che sia fondamentale questo aspetto, soprattutto una buona comunicazione, informazione delle persone, che è quello che dalla prima fase, no, del contagio, dell'esplosione della pandemia, fino alla questione vaccini, AstraZeneca e quant'altro, è veramente uno degli aspetti, io credo, più criminali, no? Quindi una comunicazione che al posto di, come dire, convincere le persone, no, su cosa è necessario fare per salvarci, no? Nessuno si salva da solo, per salvarci tutti insieme, e cercando il click, cercando, no, di fare la notizia più grossa e con più visualizzazioni di quelle degli altri, hanno creato una disinformazione e come dire, anche una, il panico e una paura e una diffidenza nei confronti della scienza da parte delle persone, che ovviamente viene prodotta anche da questo meccanismo. Siamo arrivati anche, adesso cerco di finire, di concludere, siamo arrivati anche ad organizzare alcune, come dire, occasioni di pratica di questa medicina solidale, di prossimità e territoriale, no? Con l'organizzazione, seguendo un po' l'esempio che veniva anche da Milano, dall'esperienza delle brigate sanitarie Soccorso Rosso, da Medicina Solidale, abbiamo cercato di produrre una giornata di tampone rapido, gratuito, per le persone in un quartiere popolare della nostra città, e quindi è stata un'esperienza che è partita dalla critica, dalla riflessione collettiva, è riuscita ad arrivare anche in qualche modo alla proposta di un concetto diverso di salute che parta appunto dalla solidarietà, dalla prossimità e dal territorio. Per quanto riguarda Sindemia 0202, poi passo alla Vigna o a Luca, non so chi interverrà, la parola, e questo è stato soprattutto, io credo, anche il risultato di un altro vulnus toccato da questa pandemia, che in qualche modo ha preso, diciamolo, non in qualche modo, ha preso in contropiede pure tutte e tutti noi, no? Che facciamo parte di collettivi, movimenti sociali, organizzazioni dal basso. E noi, effettivamente, una cassetta degli attrezzi nostra, no? Un ragionamento organico sui temi della salute, della sanità, non ce l'abbiamo, non ce l'avevamo, stiamo cercando di costruirlo adesso di fronte a questa situazione. Per tanti anni non è mai stato un tema nella nostra agenda politica, quello della salute, della sanità. Questo virus, questa pandemia, ci ha dimostrato come proprio da quel tema si possono creare delle situazioni di criticità, di problematica per le persone, anche nella vita quotidiana, su tutti gli altri aspetti della vita, no? Quindi ci ha mostrato come quella lente, quella della salute, intesa come prevenzione, intesa come benessere e diritto a una vita degna, una buona vita per tutte le persone, è una lente in grado di andare a cogliere la complessità della nostra vita dentro il mondo contemporaneo, no? Quindi la congiuntura della pandemia, secondo me, ci ha anche dimostrato come noi fossimo completamente disarmati di fronte a questo scenario. E da lì, innanzitutto, per me questo è il primo pregio di Sindemia 0202, la necessità di indagare insieme, di interrogarci, di ascoltare anche degli esperti e delle esperte in maniera critica, e di cercare di iniziare a costruire questo bagaglio collettivo per poi riuscire, e lo faremo, continueremo a costruire questa cosa nei mesi prossimi, una nostra proposta, un nostro contrattacco rispetto a questo.
Grazie Michele. Lavinia, l'Assemblea per la Salute del Territorio, come dicevamo, nasce perché c'è una vertenza. Bologna è una città estremamente complessa, una città che nell'immaginario è ancora rossa, ha ancora dei dispositivi di welfare al suo interno, e ci sono anche reali. Uno di questi viene spento, un piccolo ufficio di quartiere. A partire da questo si innesca una mobilitazione immediatamente vittoriosa. Il pieno della capacità dei movimenti sociali di identificare i nodi nevralgici corrisponde a quel vuoto che le istituzioni stanno lasciando in un processo di dismissione di quello che è il sistema di welfare concepito negli anni 70-80 come risposta alle lotte di quel decennio furioso. Raccontaci questa esperienza e mettiamo in evidenza appunto come immediatamente sia stata il vostro punto di partenza la critica a una dismissione di sistema.
Sì, la racconto anche perché magari può essere utile se magari succedesse anche in altri appunto territori e in altri momenti. In una giornata di luglio appunto del 2020, quindi durante la pandemia, nel momento in cui c'erano le riaperture e insomma avevamo passato quello che si era visto essere un momento in cui la medicina di prossimità, la possibilità anche di avere una vicinanza con la difficoltà che c'era nello spostamento, nell'allontanarsi da casa, eccetera, fosse una cosa importante. In un territorio di Bologna, Corticella, che è una parte molto decentrata del quartiere Navile, e molto quasi al confine proprio con la fine del comune di Bologna, e un centro appunto unico di prenotazione, un CUP, che era appunto all'interno di un centro civico di Corticella, viene improvvisamente chiuso. La cosa assurda, oltre a quella appunto della chiusura di un servizio così importante che era un punto di riferimento centrale per la popolazione di questa zona, viene chiuso con un cartello scritto a mano, insomma, addirittura oltre al danno alla beffa, direi, cioè nel senso proprio trattati come i cittadini, come neanche data l'importanza di una comunicazione all'altezza, con una serietà all'altezza di quello che ci si aspetterebbe da un'azienda sanitaria locale. E immediatamente è nata una forte indignazione da parte appunto della popolazione di questa zona, che ha spinto cittadini e cittadine a riunirsi in un'assemblea per confrontarsi su cosa si poteva fare. Si è deciso per un percorso sia di continuo confronto, quindi è incominciata a nascere un'assemblea cadenziata in cui ci si ritrovava e si decideva appunto come cercare di risolvere questa situazione. E abbiamo fatto una raccolta firme in cui abbiamo raccolto in pochi giorni una cosa come 800 firme, e con le quali abbiamo potuto avere una spinta sul quartiere e ottenuto un consiglio di quartiere aperto in cui ha potuto partecipare tutta la cittadinanza, e a cui abbiamo portato alla presenza del presidente di quartiere e dei dirigenti dell'ASL locale una problematica appunto come quella di una chiusura di un servizio che era veramente un punto di riferimento per la popolazione di quella zona. Tra l'altro anche un altro dato importante è che in questa stessa popolazione, una popolazione soprattutto anziana, quindi con difficoltà di spostamento che comunque impedivano il raggiungimento del CUP, che è stato aperto nella Casa della Salute di quartiere, che era molto lontano e bisognava prendere addirittura due autobus oppure farsi accompagnare da da parenti, quindi una perdita anche nell'autonomia del singolo, oppure pagare un taxi, quindi un'incidenza su un reddito che pensionati non è che molto spesso vivono nel lusso, e quindi anche questa era una situazione che toccava, oltre alla problematica della salute, anche tutta un'altra serie di problematiche di determinanti sociali, come dicevamo prima, il reddito e anche molto semplicemente l'autonomia del singolo. E, tra l'altro, in una storia comunque di questo centro civico in cui anni e anni, noi l'abbiamo ricostruita proprio in queste assemblee, anni e anni prima era un poliambulatorio quello, c'erano l'oculista, c'era la fisioterapia, c'era il consultorio addirittura, un punto prelievi, un ambulatorio di medicazioni e un ambulatorio di iniezioni. Tutti questi pezzi sono stati uno a uno chiusi in vari anni, e l'ultimo pezzettino è stata la chiusura del centro di prenotazione, e questa è stata, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, insomma, in una situazione in cui le persone si erano viste togliere mano a mano sempre più servizi, la chiusura addirittura con un foglio di carta con scritto a mano della chiusura adatta da destinarsi, quindi non si sapeva neanche se sarebbe stato aperto, e ha spiazzato tutti e ha creato questa indignazione. A questo consiglio di quartiere siamo riusciti a imporre la problematica, ed effettivamente, come diceva Marco, siamo riusciti a raggiungere una vittoria con la riapertura del CUP, la riapertura degli ambulatori di medicazione e iniezioni, e anche adesso è stato riaperto un centro prelievi, quindi diciamo che la lotta ha pagato. Durante queste assemblee che abbiamo avuto nel frattempo, appunto, mentre costruivamo questa lotta, anche altre persone al di fuori del quartiere ci hanno raggiunto e ci hanno raccontato che la situazione comunque in tutta Bologna non era differente, e quindi il ragionamento che abbiamo costruito era quello comunque di aprire l'assemblea a tutta la problematica della salute, della sanità di Bologna, e quindi dopo questa vittoria abbiamo avuto altri momenti nella piazza principale, la Piazza Maggiore a Bologna, in cui con tutta una serie di altre realtà, di altri cittadini, altre cittadine, altri professioniste e professionisti sanitari, abbiamo potuto confrontarci e creare nuovi appuntamenti di condivisione, e da cui è nata l'idea di costruire una carta della salute di Bologna, che è tuttora in costruzione, e che abbiamo pensato essere un documento che rimane open source, in continuo aggiornamento, in cui raccogliamo un po' le riflessioni, le problematiche che vediamo, che le persone che partecipano all'assemblea riportano e su cui creiamo riflessione, per poi anche cercare di costruire vertenze, nel senso che ovviamente si analizza il problema e poi si cerca di individuare le controparti a cui portare il problema, e per fare pressione perché la situazione si risolva.
Grazie Lavinia. Io credo che siano emersi in questo giro due elementi che ritornano. Uno è questo elemento, no, legato al reddito, che da più punti è stato indicato. E l'altro è quell'elemento di autonomia della persona, tale per cui io posso anche avere tutte le risorse materiali a disposizione, ma se non ho nulla attorno a me sono comunque solo, isolato. Per cui questo concetto di distanziamento sociale che ci è stato imposto dalla narrativa mainstream, dai provvedimenti di legge, i DPCM che aspettavamo e che ancora stiamo guardando, perché comunque viviamo dentro a uno stato d'emergenza che avrà termine tra pochi giorni, ma che dichiara che, come dire, la vita ordinaria è sospesa, in qualunque istante ci potrebbe accadere qualcosa di eccezionale, come è stata la notte, no, di quell'8 marzo che mai più scorderemo. Questi due elementi ritornano, quindi in questi due elementi si sono sviluppate appunto quelle che sono state le risposte sociali alla situazione che si stava generando. Sono più risposte materiali. Il convegno ha approfondito e sviscerato gli elementi più teorici legati all'origine del virus, al salto di specie, alla storia stessa dei sistemi, del sistema sanitario. Come dicevo prima, il sistema sanitario nazionale in Italia viene definito all'inizio nel 1980, quindi siamo esattamente all'uscita da quel decennio di lotte straordinarie, con un'intensità materiale e con un'intensità di rivendicazione, un'altezza senza pari che difficilmente potremo eguagliare, sicuramente non nel breve termine purtroppo. Eppure l'urgenza di stabilire che esiste un'alternativa a quella società di atomi, a quella società di corpi messi al lavoro, di corpi unicamente produttivi, questa è percepibile, è palpabile ed è ciò che rende vive le nostre esperienze. Dall'altra parte il lavoro, come diceva Michele, sono stati proprio i luoghi di lavoro, nel Bresciano, nella Bergamasca, a essere i primi luoghi dove la gente ha detto ferma tutto, così avanti non si va, materializzando quella critica di sistema che poi nelle mobilitazioni, che poi nelle vertenze politiche magari molto spesso viene collocata più come una visione generale, come una visione globale, come una tensione a cui guardare, che non come un'attività materiale e concreta. A mezzo di questo ci sta la fase che stiamo vivendo, no? Quella della vaccinazione di massa, con un vaccino che certamente non è un bene comune, che è protetto da copyright e che quindi nelle sue 5 varianti va ad alimentare in pieno quella catena di valorizzazione che è la stessa identica catena di valorizzazione che ha prodotto la situazione di malattia globale di tutto il pianeta. E questa malattia globale non riguarda solamente gli esseri umani. Il virus si è determinato perché c'è stato un salto di specie. Le zoonosi degli agenti patogeni sono elementi studiati, conosciuti in letteratura medica, veterinaria e scientifica biologica in generale. Il fatto che una pandemia si potesse prima o dopo scatenare era atteso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lungamente avvertito e studiato in fase teorica questo problema. Evidentemente poi nessuno sa quale sia esattamente il luogo, il virus e la specie da cui proviene l'agente patogeno che poi compie il salto all'essere umano. Però tutto questo ci richiama a quell'unico modello di produzione che ha schiavizzato l'intero pianeta, l'intera sfera del vivente, l'intera sfera delle risorse che si trovano nel sottosuolo e l'intera sfera del vivente inteso come risorsa esso stesso, no? Quel progetto di commodification generale che si sta compiendo, avviato appunto all'inizio degli anni '80, quando la Thatcher diceva non c'è un'alternativa, esiste solo il mercato, tutto il resto è inutile, tutto il resto non ha una corrispondenza materiale reale, esiste solo la logica del profitto nello schema del libero mercato. Evidentemente a questo ci stiamo opponendo con delle esperienze materiali. Allora io credo che sia giusto sottolineare come le esperienze di cui ci avete raccontato tutte quante siano portatrici di un elemento di solidarietà che si è dato e che si sta dando. Quell'elemento di solidarietà che vive nelle spese solidali, durante la fase di isolamento in quarantena, in tutte le città ci siamo organizzati per garantire il fatto che le persone anziane che non potevano uscire di casa o che non volevano farlo per paura o che avevano delle difficoltà motorie, fossero provviste dei beni necessari per vivere. E a partire da questo, in alcune esperienze appunto poi si sono ipersviluppati alcuni rami di lavoro proprio sull'elemento più medico, più legato a quel concetto di prevenzione che è stato spazzato via, no, dalle misure emergenziali, per cui tutta quanta la filiera dei grandi centri ospedalieri è stata riconvertita a terapie intensive o reparti di degenza di isolamento per il virus. Quindi ci sono questi due elementi: da un lato la solidarietà sociale che si esprime affrontando materialmente il tema del reddito, dall'altro la necessità di avere dei poli diffusi di produzione di salute, come diceva prima Teo, che non è semplicemente la salubrità e l'efficienza di un corpo che vive, ma è un aggregato di molte pratiche. Ecco, questi due elementi che cozzano, no, contro, da una parte il welfare dismesso, tutto quanto cannibalizzato dalla sfera del mercato, e dall'altro la concentrazione in megapoli di ospedali di eccellenza, che poi magari pongono anche il problema del reddito, ma intanto pongono il problema di essere poli isolati, avulsi dal territorio. I piccoli centri di cura vengono chiusi e questo modello di sanità diffusa cassato a fronte di una centralizzazione di luoghi dove semplicemente si rimette in sesto un organismo, un corpo vivente, atto a produrre, e poi lo si rimanda nel territorio senza, appunto, curarsi di quello che può essere una relazione più continuativa e una relazione che non riguarda unicamente il far fronte a una situazione patogena momentanea di una persona. Questi sono due elementi che è bello approfondire, e sono due elementi, credo, che ci possono portare a appunto identificare queste due visioni contrapposte tra la salute intesa come ciò di cui il sistema sanitario si deve unicamente occupare, e quindi persone in grado di produrre, di lavorare, che stanno bene ma finalizzate alla riproduzione del valore di cui terzi godono, e dall'altra parte il concetto di salute legato alla cura sociale, alla cura del territorio, alla cura delle relazioni. Credo che questo sia un po' la lezione che abbiamo fino a qua portato a casa. Come diceva Michele prima, abbiamo tanto bisogno di crearci dei nuovi attrezzi nella cassetta di decostruzione della realtà. Penso che questi due elementi possano essere utili e importanti da approfondire.
Non c'è niente... neanche per gli ospedali, cioè, per non parlare poi di rafforzare la medicina territoriale, che è la lezione fondamentale che ci dà la sindemia. Quindi su questo credo che dobbiamo costruire battaglie, vertenze nel territorio, perché affinché i miliardi, insomma, del PNR vadano invece destinate a ricostruire una sanità capillare nel territorio. E chiudo con una visione che non è appunto solo sanitaria in senso stretto, ma che coinvolga diverse competenze, anime cioè io mi immagino dei luoghi dove tu hai, che produci salute, mettendo insieme l'associazionismo sportivo di base, quello culturale, gli urbanisti e l'associazionismo, insomma, del territorio. Penso che sia questo un po' quello a cui noi dobbiamo alludere, spingere e cercare di costruire quotidianamente.
Perfetto, grazie Teo. Luca, un commento e una sottolineatura su questi temi, a partire appunto da una città complessa, da una città dentro a cui appunto il sistema sanitario sta cedendo, una città che però è nota in tutto il mondo anche come capoluogo della meccanica, quindi il lavoro sempre centrale in questa narrazione, in queste vertenze.
Sì, io ringrazio prima di tutto tutti i compagni e l'organizzazione per dare questo spazio di discussione e di riflessione. Allora, le cose che sono state dette già sono un buon punto di partenza per aprire al fatto che noi pensiamo di realizzare un secondo momento di discussione. Il convegno Sindemia 0202 è stato importantissimo perché tra i tanti momenti di webinar, confronto che ci sono stati in quest'anno, è stato forse quello che ha maggiormente ripreso le fila di vari discorsi, perché giustamente c'è una tradizione che veniva dalle lotte degli anni 70 che hanno costruito l'idea di salute pubblica e che probabilmente si era anche interrotta e che quindi oggi noi abbiamo il compito di ricostruire, e nel convegno le varie realtà presenti hanno rappresentato i vari punti di questa storia, i vari fili da riannodare, dai vecchi compagni e compagne di medicina democratica che ricordano le lotte degli anni 70 e oggi sono impegnate sulle questioni ambientali, fino alle esperienze più innovative di mutualismo che tu hai citato correttamente. Quindi sicuramente oggi il nostro grande compito è quello di ricostruire questi aspetti. Un commento secondo me è per cogliere tre punti: Bologna, città del welfare con una tradizione, ma anche città della produttività come valore unico dei territori, dell'urbanistica, dell'organizzazione della vita. E questo lo abbiamo visto anche nella gestione della pandemia, perché la retorica e la rappresentazione per cui il lavoro doveva continuare nei magazzini, nella logistica, e invece bisognava appunto evitare, bloccare tutte le manifestazioni di socialità della vita in comune, è un grande mantra della retorica delle amministrazioni che in queste settimane ancora vediamo molto attiva, con la chiusura degli spazi e il fatto che la gestione del Covid ha fornito un'ulteriore occasione per le amministrazioni locali per modificare il volto delle città e quindi chiudere piazze, limitare l'accesso a strade, quindi anche senza una reale considerazione di un rischio, diciamo, per la salute, ma perché è la grande occasione della difesa del decoro, questa qui è stata interpretata anche così. E, al secondo posto, la questione della governance sanitaria, nel senso che le grandi esperienze di mutualismo, noi abbiamo visto anche nell'esperienza dell'Assemblea per la Salute del Territorio, producono saperi, che sono controsaperi. Quando a novembre noi ci incontravamo e dopo la prima vittoria ottenuta abbiamo cercato di metterci in relazione con altre realtà della città di Bologna, la prima cosa che abbiamo pensato di fare è stata l'inchiesta autogestita sulla gestione del Covid, che per prima ha rivelato le carenze strutturali nella gestione della prevenzione della sanità territoriale, in qualche modo anche costringendo la ASL a prendere posizione, a spiegare perché cosa non stava funzionando, e quindi il tracciamento, la capacità di intervenire in maniera efficace e tempestiva da parte della ASL sulla prevenzione, in qualche modo siamo riusciti a farla emergere, perché le realtà che abbiamo messo insieme sono a contatto con le comunità e quindi potevano raccontare la gestione del Covid oltre la narrazione del sta andando tutto bene, limitiamo gli spazi di vita, andate comunque tutti a lavorare, che in fondo è quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo. E l'ultima questione è: quei controsaperi sono saperi delle comunità che si aggregano, sulle lotte ambientali, sulle questioni che riguardano il mutualismo. Oggi si pone il tema di prendere quei controsaperi, permettere loro di svilupparsi in una narrazione più organica, perché i sistemi sanitari hanno mostrato di essere epistemologicamente inefficaci. Nel momento in cui io vedo appunto il corpo semplicemente organico, che è il corpo della produzione, ho una totale cancellazione di quelli che sono i veri determinanti di salute, sociali, relazionali e politici. Mentre questo le comunità lo vivono e lo sanno. E allora il tema è ricostruire un sapere che tenga conto di questo. È portarlo anche a caduta nel momento della rivendicazione, che possa diventare, come già stavate accennando, più efficace e diretta possibile sui finanziamenti per la sanità territoriale contro l'ottica aziendalistica e prestazionale dei sistemi sanitari, perché appunto noi veniamo da realtà che sono Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che in mano ad un economista della Bocconi forse risulterebbero come i sistemi sanitari più efficaci, no? Ed efficienti. E invece è proprio lì che noi andiamo a vedere come quella logica aziendale a cascata ha prodotto un'epistemologia, un modo di considerare la malattia, i corpi nostri e le vite, che è funzionale a quel tipo di politica. E qui dobbiamo provare a rompere la questione.
Grazie. Michele, Luca poneva un passo in avanti, un aggiornamento del nostro strumentario teorico e rifare il punto anche sul piano organizzativo con un nuovo convegno in autunno. Quali sono, secondo te, i nodi attorno a cui produrre questo avanzamento di discorso?
Ma io provo a concentrarmi un attimo, a spendermi sul concetto della prevenzione, che a me sta molto a cuore in tutti i ragionamenti che sono stati fatti fino a questo momento, e lo trovo in qualche modo paradigmatico, no, rispetto alla lettura che noi facciamo della pandemia. Però magari dirò qualcosa con cui molte persone non storceranno un po' il naso, non saranno d'accordo, però dal punto di vista sfortunatamente privilegiato che abbiamo avuto sulla pandemia da Covid-19, io devo dire che bisogna stare attenti quando si parla poi, no, della gestione emergenziale, appunto quando la si mette a confronto con il tema della prevenzione. È evidente che ormai quando la pandemia era esplosa, cioè parlare di prevenzione a quel punto, certo bisogna farlo, però adesso io non vorrei dire, cioè la creazione di terapie intensive in più, no, la chiusura di alcuni reparti, di certe prestazioni sanitarie, no, è un prodotto di quello che è mancato prima, però non è, io almeno parlo per Brescia, non era un qualcosa di evitabile una volta esploso il problema, no, una volta che ti sei trovato in mano il problema. Così come nessuno di noi, parlo per Brescia, nonostante siamo tutte persone, nella rete non stanno tutto bene, che fanno della critica, no, all'esistente, il sale della propria esistenza, nessuno di noi si è sognato di mettere in discussione che a Brescia, Bergamo, in Lombardia, in quel momento là, la quarantena generalizzata fosse un qualcosa che si potesse mettere in discussione, no? Cioè io credo che dobbiamo anche, appunto, quando parliamo di aggiornare il nostro armamentario, la nostra cassetta degli attrezzi, dovremmo anche farla un po' finita anche con certe categorie di lettura, anche politica, no? Come quella dello stato di emergenza e di queste cose qua, che io credo non appartengano più, no, alla realtà che in realtà abbiamo di fronte. Noi in realtà abbiamo di fronte, no, il consolidamento negli ultimi decenni del neoliberismo come ultimo, diciamo, stadio del sistema di sviluppo capitalistico che ormai conosciamo molto bene, ormai pervade le nostre vite, le nostre esistenze. E quello che il virus ci sta esattamente dicendo è che questo modello di sviluppo ci uccide, non in senso astratto, cioè ci uccide veramente, e non i vecchi. Abbiamo tante persone a Brescia, anche volontari e volontarie della Festeria Don Adurto, compagni e compagni che conosciamo, che hanno perso la vita a 60 anni, 58. E quindi secondo me la cosa da sfruttare di più in termini politici, no, di questa pandemia, è che ci ha detto esattamente questa cosa qua. Uno degli interventi che abbiamo riportato nell'opuscolo, che è disponibile anche questa sera, ci sono qua alcune copie, è quello di del professore Ernesto Burgio, che al convegno ha detto: per gli addetti ai lavori questa pandemia era annunciata da 20 anni, dalla prima SARS. Perché chi studia epidemiologia, ma con un taglio ecologico, sa che ovviamente il rischio, no, tra allevamenti intensivi, i mercati, no, degli animali selvatici nel sud-est asiatico, la sovrappopolazione del pianeta, l'estrattivismo del sistema capitalistico può comportare un rischio di questo tipo. Chiaramente invertire la rotta per così dire, avrebbe voluto dire farla finita con questo modello di sviluppo. Quindi questo non è mai stato fatto, ma in realtà la pandemia, in termini complessi ma estremamente semplici nella propria brutalità e nella propria violenza, ha scoperchiato tutta questa serie di contraddizioni in una serie di ambiti. Io credo che quando prima dicevo della lente della salute per leggere la contemporaneità e l'esistente, secondo me dovremmo, come dire, da questo convegno che abbiamo fatto il 28 marzo, dai futuri che organizzeremo, prendere questa consapevolezza. Io ancora mi sto interrogando pure su questo concetto della trasformazione delle città, no? Dei divieti, dello stato di controllo sulla pandemia. È vero, sicuramente la nostra controparte è molto più reattiva di noi e da una situazione imprevista è molto più in grado di ricavare con efficacia, ovviamente, una propria ristrutturazione, no? Come si è sempre detto. Noi invece siamo un po' più lenti e stiamo cercando di condividere delle letture e creare i nostri strumenti di risposta e di organizzazione di un qualche cosa di differente, con la differenza, io prima mi sono dimenticato di citare quell'esperienza, ma la cito ora, che citavi tu dei camici dell'ospedale civile di Brescia, che hanno girato le spalle alla direzione durante la pandemia, durante i lockdown, e hanno protestato perché non contano più dentro l'ospedale, contano, come veniva detto, i manager, no? Contro questo protestavano, e c'è stato un intervento di un medico della rete Siamo Tutti Ippocrate, di questi medici dell'ospedale civile di Brescia, che ha parlato in termini molto pratici e concreti di quello che stavamo dicendo, no? del concetto di prestazione sanitaria e non di cura, no? Ha detto: quando ho iniziato a fare il medico, io passavo il 90% del tempo a contatto col paziente, a curare il paziente, e il 10% a poi compilare referti e carte. Adesso passo il 50-60% del tempo a compilare carte, moduli, referti, eccetera, e il 40% velocemente a vedere, no, tipo meccanico, cos'è che c'è da riparare nei pazienti. Questo chiaramente ha determinato da entrambe le parti anche un rapporto sbagliato, è un cortocircuito, no, tra paziente e sanitario. Ovviamente il paziente si sente un cliente, quindi va all'ospedale e vuole delle prestazioni che lo guariscano subito, e il medico si sente un operaio in catena di montaggio, chiaramente, che ha fretta e quindi deve far fuori i pazienti, ovviamente farli passare velocemente e rimetterli in sesto, come dicevi tu prima, Marco. Cioè, noi è questo nel concetto della salute che dobbiamo ribaltare, ma dovremmo utilizzare anche su tutti quegli altri aspetti, il reddito, l'ecologia, il clima, l'ambiente, no? Per proporre un nuovo modello. Ma io penso, per quello dicevo, no? Anche sulla questione dello stato d'emergenza, della contestazione di come è stata gestita tutta la cosa, sì, ma in realtà gli operai che citavo prima delle acciaierie bresciane scioperavano non perché volevano andare al bar e non volevano andare al lavoro, cioè scioperavano perché non volevano andare al lavoro, perché avevano paura di contagiarsi sul lavoro, visto quello che stava succedendo. Cioè, noi, se vogliamo porci, credo, come un punto di riferimento per la società, dovremmo allora elaborare una cassetta di attrezzi che possa fare in modo che noi siamo un punto di riferimento, no? Abbiamo la nostra proposta su come gestire queste situazioni. Chiudo, così pubblicizzo anche un'iniziativa di domani a Brescia, per esempio l'iniziativa che c'è in corso in queste settimane, mi sembra importante ricordarla, visto che tutte, meno male, anche queste città che sono presenti hanno partecipato alla costruzione della cosa, il discorso della carovana ambientale per la salute dei territori, che è in corso sia al nord Italia che al sud Italia. Penso che in termini di discorso sia pregnante rispetto a quello di cui stiamo parlando in questo momento. Cioè, e lo dico dalla provincia non solo più industrializzata, ma di conseguenza anche, si parlava prima del PM2.5, la provincia più inquinata d'Europa a livello di inquinamento atmosferico, piena di criticità ambientali e veleni, non è un caso che sia stata una delle province più colpite dal Covid, insieme a tutto il resto della pianura padana, chiaramente, no? Non solo per la questione delle origini del virus, dello spillover, della zoonosi e del salto di specie, ma anche, e se l'hanno detto le ricerche di medicina ambientale, anche perché chi vive in questi territori, ovviamente non solo Brescia, in questi territori della Val Padana, diciamo, chi vive in questi territori ha un organismo già ben predisposto ad accogliere patogeni, debole. ovviamente per essere continuamente esposto a nocività, perché il profitto viene sempre prima, no? E quindi io credo che iniziative di questo tipo per costruire un discorso differente siano molto importanti. Domani noi ospiteremo una tappa di questa carovana, ma invito tutte e tutti un po' a seguire anche questa iniziativa, che secondo me è uno dei punti di rilancio anche di questi discorsi da cui è interessante partire.
La carovana è un'iniziativa elaborata nell'ambito della rete Rise Up for Climate Justice. Ci piace sottolineare come il primo atto di questa carovana sia stato materialmente la contestazione del G20 dell'economia e della finanza a Venezia domenica scorsa, e poi lunedì proprio in questo spazio ci sia stata un primo momento di confronto, un'assemblea tra i comitati territoriali. Dopodiché Bologna, Cremona, Brescia domani, arriverà questa carovana fino in Valle di Susa, e parallelamente il Sud Italia sarà attraversato da un'altra iniziativa analoga, omologa, che andrà a cucire tutte quelle vertenze territoriali, dall'Ilva di Taranto, la Terra dei Fuochi a Napoli, fino alle mille vertenze sparse per la Sicilia, che forse non sono narrate ed evidenti così come sarebbe giusto sottolineare ed evidenziare. C'è insomma un tessuto connettivo che cuce e unisce i territori al di là di quelle catene della logistica che ci hanno ammalato e che ci hanno avvelenato, no? Perché poi il virus si è diffuso a partire da Wuhan proprio seguendo i pacchi di Amazon, mi piace dire così. Noi questa sera abbiamo ripercorso questo filo, invito nuovamente a prendere qui nello stand il volumetto, il fascicoletto Sindemia 0202 con alcuni interventi sbobinati del convegno del 28 marzo 2021. Tutti i materiali si trovano sul sito convegnosalute21.it, le registrazioni integrali di queste relazioni. Sicuramente questo è uno strumento che va nella nostra cassetta degli attrezzi, assieme a un altro essenziale, che sono i dialoghi sulla pandemia, che abbiamo presentato sempre qui al Festival, era il primo di luglio. Invito a rivedere anche quei materiali, perché questo volumetto, edito a cura del Network di Ecologia Politica, edito da Red Star, racchiude buona parte di quei ragionamenti cui abbiamo alluso: zoonosi, salti di specie, critica di sistema. Prima appunto Michele guardava a questa fase di tardo capitalismo declinante, il dibattito su questo è estremamente aperto e fa parte di questa tematica di cui abbiamo discusso stasera, così come questo discorso va articolato necessariamente dentro a un quadro molto più ampio. Questo è il tentativo che facciamo con i momenti di approfondimento qui a Sherwood Festival, e sicuramente credo che questa discussione ci servirà anche per impostare con ulteriori appuntamenti. C'è la carovana, ci sarà un momento finale in Valle di Susa a fine di luglio, inizio di agosto, verso questo convegno in autunno che ancora ci stiamo immaginando, ma per il quale stiamo già scaldando, come dire, i motori ovviamente che non vanno a combustibile fossile. Alle nostre spalle campeggia l'immagine di quello che noi pensiamo dell'ENI e di quello che vada fatto di tutto ciò che ha a che fare con gli idrocarburi. Io ringrazio Teo, ringrazio Michele, Lavinia e Luca. Credo che per questa sera ci possiamo accontentare, per così dire, di questa rassegna. Continuiamo a chiacchierare qui nello spazio del Festival e lasciamo il palco, nel vero senso del termine, alla musica live che sta per iniziare. Non prima però di aver ringraziato Ludovica, Pino, Anna, Annette, Davide e Pablo, che tecnicamente hanno reso possibile questa serata e hanno reso possibile il video attraverso il quale potrete continuare a guardarci sul sito di Sherwood Festival e il podcast sul sito sherwood.it. Grazie a tutte e a tutti, buona serata.
Radio Sheffield, la migliore alternativa.